Ciao a tutti, eccoci qui dopo GP, Gran Premio delle Americhe ad Austin, terza prova mondiale 2019, di fianco a me Giovanni Zamagni, no, non è Giovanni Zamagni, no. Ezio Gianola, eccolo qua.
Un livello molto sopra.
No, salutiamo. Non c'è Zam, perché è rimasto negli States a fare vacanza con la famiglia, beato lui, e l'ingegnere Giulio Bernardelle. Ciao Giulio.
Ciao a tutti, ciao Nico, ciao Ezio.
Ciao, ciao.
Allora Ezio, benvenuto. Ezio è stato, lui viene da Mandello, provincia della Moto Guzzi, classe 1960, 10 anni di mondiale, poi racconteremo cosa sta facendo adesso. Ma andiamo subito su Austin, gara che in un certo senso ha entusiasmato. Certo, la caduta di Marquez ha riaperto i giochi, nessuno se l'aspettava, e poi cercheremo di capire cosa è successo. Valentino a quel punto era in testa e sembrava potercela fare, invece ha vinto Rins meritatamente con un'ottima Suzuki. Il Dove ha fatto quarto dietro a Miller, è leader in campionato, la classifica è corta, tante cose da raccontare. Ecco, intanto parto da te, Ezio, la caduta di Marquez, che effetto ti ha fatto?
Sì, no, è strano perché a casa sua lì ha vinto già 6 volte, quindi era già fatta, cioè loro lo considerano un altro pianeta. Sì, può aver fatto un errore il pilota, perché comunque ha girato lo stesso tempo più o meno fino a lì, fino al giro prima. Io non ho visto situazioni del motore, come si è sentito dire da altri colleghi, però logicamente vedendo che Crutcho è caduto, lui è caduto, Lorenzo nello stesso punto, quando mettono questa prima, che la mettono in 2 punti lì, ti lascio un dubbio, però può avere anche solo sbagliato e poi sai che la Honda non parla.
Certo.
L'unica cosa che mi fa specie è che Marquez prima parla e dice questi gli errori ci sono, poi dopo però si vede un'espressione che ti apre qualcosa che ti fa pensare.
E del resto dopo Marquez ha detto che l'Honda nelle curve da primo qualche problema c'era, lo ha fatto capire. Sentiamo Linge.
Sì, ma io penso sia una caduta, sia quella di Marquez che quella di Crutchlow, una tipica caduta
da Michelin.
Da Michelin, esatto.
Sapevo.
E quindi non ci vedo cose particolari. È chiaro che su questa pista qua una delle caratteristiche un po' particolari sono queste frenate molto lunghe, molto tirate, dove si usa anche la mappatura del freno motore abbastanza aggressiva.
Già.
E quindi diciamo che può avere inciso qualcosa di questo tipo, nel senso che in quella frenata lì in particolare, anche nell'altro rettilineo, si vedeva che c'erano parecchie buche, ecco. Quindi diciamo
sì,
che potrebbe essere stata indotta da questi saltellamenti anche nel posteriore, magari quindi un chiudi e riapri della mappatura del freno motore, però
certo.
Obiettivamente un errore
sì.
Dei due piloti, sia Crutchlow che Marquez,
a meno che loro si possono esporre, ma non penso proprio. No, l'unico dubbio è che Marquez è abituato, comunque tante volte l'abbiamo visto cadere in prova così, poi prende la moto, la accendi e vai. E queste moto non si è più accesa.
Sì.
E quello è il dubbio, cioè una caduta così a 80 all'ora, poi non si accende la moto, perché sono convinto che se la moto ripartiva, allora potevamo avere. Quel dubbio lì è un punto di domanda,
giusto.
Però sono ipotesi.
Certo, vabbè, si lavora in campo delle ipotesi. Anche per voi lettori, Marquez era l'assoluto favorito, ci mancava, non era possibile fare diversamente, 56,2% era per lui, 28,3% per Rossi, gli altri poca roba. Ecco, io però vorrei sentire da te, Giulio, Honda è apparsa piuttosto in difficoltà su ste buche, noi e tu in particolare abbiamo già detto che l'avantreno della Honda è un po' delicato, hanno cambiato la zona cannotto, è più rigida, c'è meno feeling per il pilota. Ecco, tu la leghi ancora questa cosa al circuito di Austin?
Ah sì, nel senso che la pista di Austin è una pista dove diciamo non è favorito più Marquez che la Honda, nel senso che è una pista dove abbiamo visto emergere invece le doti ciclistiche che non vedevamo da un paio d'anni almeno della Yamaha, però la Honda non è la moto che va meglio in quella pista lì per come è configurata la moto stessa, è Marquez che va molto bene in quella pista lì e anche Crutchlow che devo dire quest'anno nonostante gli infortuni fisici ha cominciato una stagione alla grande nonostante questi errori che però l'hanno sempre caratterizzato, ecco. Quindi diciamo che tutti quanti, sia la Honda, sia la Ducati, anche la Suzuki nella prima parte del fine settimana hanno sofferto perché hanno trovato una condizione di asfalto molto rovinata anche rispetto all'anno scorso, quindi con ancora più buche di quello
certo.
che, che c'era lo scorso anno, e l'unica moto che si è trovata bene obiettivamente è stata la Yamaha, che diciamo dimostra di avere un punto forte, ecco, questa per la prima volta, no, da due anni, cioè questa combinazione di rigidità del telaio, di setting delle sospensioni, anche di erogazione del motore, che le permette di andare molto bene, di essere molto a punto, no? Facilmente a punto, perché a parte Vinales che si è trovato male il sabato, però la moto ha sempre dimostrato di andare bene anche con Morbidelli, lo stesso Quartararo. Su questo tipo di asfalti rovinati, cioè è una caratteristica che un po' ha sempre caratterizzato la Yamaha, certo. Ce l'eravamo dimenticata, adesso sta riemergendo, qui non si sono viste cose particolari a livello di usura delle gomme, già, quindi di capacità di gestire, no, la gomma posteriore.
E su questo piano quindi la Yamaha è ancora rimandata a giudizio.
Esatto, esatto, però diciamo che complessivamente la moto è molto ben bilanciata.
Sì. Intanto rivediamoci la classifica, tanto per ricordare le cose. Rins con la Suzuki vince in 41-45-4-9-9, staccando Valentino Rossi di 462 millesimi con la sua Yamaha. Terzo e quarto posto, due Ducati, Jack Miller prende 8 e 45, Dovizioso lì vicino perché alla fine quasi lo stava prendendo a 9 e 42. Quinto Morbidelli con la seconda Yamaha, Danilo Petrucci è sesto un'altra volta, settimo Fabio Quartararo e poi vicinissimi Pole Spargarò con la KTM è ottavo e proprio di un niente batte Francesco Bagnaia con Checco Bagnaia con la Ducati. Decimo Nakagami sempre lì in zona e poi undicesimo soltanto Vinales davanti a Iannone e poi Zarco. Allora, perché la Yamaha, allora parto da te Ezio, che sembrava messa bene, Valentino secondo tempo in prova, insomma non capita tutti i giorni, è stato brillantissimo, perché non ha vinto? Come hai letto tu il duello Rossi-Rins? Chiariamo che la vittoria di Rins, bellissima, la sua prima vittoria, meritata, ottimo, però un po' ha fatto specie, a quel punto sembrava avere in mano la gara Valentino.
Io la vedo sotto questo punto di vista, cioè secondo me quando Valentino ha visto che Marquez è andato dice oggi è la mia giornata, cioè ho in mano la gestione, tra l'altro aveva un ottimo ritmo, come ha detto l'Ingeli era a posto di tutto, però logicamente poi Rins che viene su forte, gli avranno magari segnalato che arrivava, ma logicamente Rins ha fatto i Rossi di 15 anni prima secondo me, cioè perché Rossi non considera Rins come avversario che non lo conosce, certo. Adesso in poi lo conosce, ma solitamente Vale faceva quello che ha fatto Rins, cioè secondo me Rins è stato proprio dietro, perché intanto con 20 curve, io conosco bene quel tracciato lì, con una MotoGP fisicamente ti distrugge, e poi quando la devi cominci a guidarla di forza, perché sull'anteriore ad esempio gli ultimi giri un po', fattiva. Quando andava lungo, un po' la gomma la c'è giù, per cui Valentino lavora molto sull'anteriore. Io penso che se potesse rifare la gara Valentino 12 giri davanti a Rins non glieli fa fare. Cioè Rins sì. ha fatto il Valentino. E, tanto è vero che quando poi è andato lungo lì al curvino dove è caduto Marquez, ha preso un po' quel vantaggio. Pensavo che Rins gli veniva un po' il famoso braccino, no? Che un pelo l'ultimo giro. E vedi Rossi lì che lo riattacca, ma ormai le forze, secondo me certo. anche fisicamente un po'... una piccola componente e secondo me gli sono girate le balle veramente.
Il Gianola, lucida analisi da pilota, Inge concordi?
Sì, sono d'accordo anch'io, è un po', allora intanto bisogna considerare che Valentino un po' di tempo non vince, quindi l'abitudine poi a non vincere ti fa perdere i meccanismi poi per essere lucido nella visione della gara, no? Ecco, lui obiettivamente si è trovato dietro solamente negli ultimi 2-3 giri con le gomme praticamente ormai finite, ecco, quindi doveva, nel momento in cui ha visto che non riusciva a staccare Rins, doveva aspettarlo, magari farlo stare davanti obiettivamente,
ma perché non lo considerava,
esatto, e risparmiare un po' le gomme, ecco, non so se non lo considerava o se si sentiva poco sicuro, perché probabilmente bisogna considerare che anche lui, visto che Rins poi è andato a riprenderlo, aveva paura di farlo scappare via, no? Quindi insomma, l'ha giocata male obiettivamente secondo me, poi bisogna anche considerare che forse l'unico tallone d'Achille che aveva la Yamaha rispetto alla Suzuki,
sul piano tecnico le due moto si equivalevano?
Allora, si è vista nella prima gara in Qatar la Suzuki prevalere da un punto di vista motoristico, invece qua erano più o meno sullo stesso piano, quindi vuol dire che Yamaha era settata molto bene anche lì, anche da quel punto di vista lì. L'unica cosa che probabilmente ha dato un piccolo vantaggio a Rins è stato che nel momento in cui, ricordiamoci, verso fine gara, queste moto qua devono essere settate, cioè il pilota fa una scelta di mappatura più leggera a livello di freno motore, no? E quindi diciamo la moto viene sbilanciata. E in quelle lunghe frenate lì di Austin la cosa diventa un po' particolare, perché il pilota sente che c'è un eccesso di carico davanti, nel senso che la frenata è tutta davanti, no? Non c'è più l'aiuto del freno motore. In quel frangente lì la Suzuki è andata meglio, perché Valentino ha fatto quei due piccoli dritti lunghi, e poi quei che punti, l'hanno tirato via dalla vittoria.
Quei punti lì dove Valentino va lungo, se tu guardi la Yamaha ha bisogno di essere più tonda, mentre lui la guidava più a spigolo, cioè va dentro, la alza e da gas aveva trazione più sul posteriore, e lì sono quei piccoli vantaggi che poi devi andare a inserirti più velocemente in inserimento, e quando non hai più davanti sei obbligato a, è un po' come quando guidi sul bagnato, sei lì sul filo, cioè, è uguale.
Sulle uova. Sì, resta questa caratteristica, questa esigenza che ha Valentino, che ha la Yamaha, di avere un avantreno con una gomma particolarmente dura di
più
carcassa
solido,
che non c'è attualmente, non c'è. Questo sarà probabilmente la discriminante per il resto della stagione, no? Ecco, anche lì hanno fatto la scelta della media, però non è la gomma della Yamaha quella lì. Quindi diciamo che Valentino è sempre un pelino sotto quello che potrebbe fare lui in ingresso di curva.
Io vorrei dedicare un minuto a Gianola, che è stato così brillante subito, pam, che va a pizzicare l'analisi, raccontandovi che lui ha fatto 10 anni di mondiale, sempre 125, ha cominciato nell'83, è andato subito.
Qualche apparizione anche 250.
Qualche apparizione, sì. È andato subito a podio nel Gran Premio Nazione a Monza, subito il primo anno, con la MBA.
La prima gara.
Prima gara. Sì. 102 gare, 9 vittorie, 5 stagioni tra protagonisti, poi ha lasciato la Honda per andare in derby, ha preso un mucchio di soldi, però purtroppo la moto non era competitiva, è tornato sulla Honda, è tornato ancora grande, e poi è mollato.
Sì, un po', ma secondo me il mio livello l'ho sempre messo sul piano un po' cane gatti, diciamo, era Cannavaro e Gresini, eravamo quelli un po'... Io penso come livello di piloti, poi dopo sono sempre quei fili sottili, che bisogna delle volte anche mandare giù qualche rospo, perché in quei periodi lì bisognava poi accettare tecnicamente. Una volta c'era la scelta delle gomme, sai, c'era la Dunlop, c'era la Bridgestone, c'era Michelin. Se quell'anno ti impongono una gomma un po' meno, per esempio nell'89 abbiamo patito tanto, era contro Criville, era un mondiale già vinto, però noi siamo andati veramente in crisi rispetto...
E là c'era Cobas che aveva anche una marcia in più sul piano
ciclistico.
La Honda
aveva secondo me motore sempre meglio, però è una tradizione, fai sempre fatica con le ciclistiche. Però è stato, io come dicevo, sono stati anni bellissimi, ci siamo divertiti, siamo stati insieme tanto tempo, è stato un bel motociclismo, e quindi io sono contento di
assolutamente.
Sicuramente potevo vincere molto di più, ecco.
E adesso cosa stai facendo? Stai formando dei ragazzi?
Adesso c'ho quella scrittina qua,
Box Gianola Academy.
Ho sempre fatto un po' il coach nel mondiale con molti piloti giovani che ci sono anche oggi, e poi mi è venuta questa idea perché proprio per passione. Penso che adesso ci sono delle motorette molto adeguate, questi ovali, quattro tempi, dove si può lavorare anche sulle ciclistiche, fra imparare il pilota, che tra i 10 e i 12 anni ci sono delle piste adeguate, vanno via 160 all'ora, e quindi puoi fare imparare un pilota, arrivare alla Moto 3, al premondiale, diciamo.
Molto più maturo.
Molto più maturo, e capisce qualcosa della moto. E questo è molto carino, mi piace, ecco, cioè un appoggio di un team. E quindi ho un po' di ragazzi, domenica a Cervesina abbiamo vinto all'esordio con questi ragazzi.
Ragazzini?
Sì, hanno 10-12 anni, ma ti dico anche sul bagnato è un affare carino. Ecco. Poi penso che tu l'abbia provata.
Sì, l'abbiamo provata a suo tempo.
Ma è una bella idea, mi piace. Poi
bravo Ezio. Torniamo sulla classifica, quella mondiale. Allora, la classifica per effetto del volo di Marquez si accorcia: 54 punti per Dovizioso, che è leader, 3 punti in più di Rossi, che ha quota 51, Rins è terzo a 49 e Marquez è soltanto quarto col suo 0 a quota 45. Dunque ci sono in 9 punti 4 piloti e 4 moto diverse. Sembra un campionato particolarmente brillante. particolarmente equilibrato. Ma è vero, ingegnere, oppure è stato un po' un caso?
Ma secondo me è stato un po' un caso, nel senso che la Honda Marquez in particolare ha dimostrato una superiorità abbastanza netta anche in questa gara qui. Onestamente l'avrebbe vinta, diciamo, in maniera abbastanza facile. Ecco, lui dopo tre giri, quattro giri aveva già un bel distacco, quindi diciamo che in queste piste extraeuropee fino adesso la Honda e Marquez hanno dimostrato come già da parecchie stagioni la loro superiorità, a parte il Qatar. A me, diciamo, secondo me dovevano sfruttare meglio la caduta di Marquez, soprattutto in Ducati. Ecco, cioè per la Ducati, ricordiamoci, avrebbe fatto sesta con Dovizioso
senza le cadute.
Se fossero state in piedi entrambe le Honda, quindi sì, insomma, una gara un po' negativa, secondo me. Ecco,
cominciata male fin dall'inizio, per le moto ufficiali, mentre Miller sulle buche, un po' all'australiana, si è cavata.
Devi guidarla cattivo lì.
Sì. E invece gli altri due sono andati in crisi.
Esatto, gli altri due sono andati in crisi proprio di settaggio e si è salvato in parte domenica Andrea. Però un risultato un po' negativo, ecco, nel senso che sono veramente tanti punti persi, perché quando lotti contro Marquez con la Honda, e nel momento in cui lui cade, almeno devi arrivare al podio.
Tra l'altro, cioè ormai loro tutti, a parte la Suzuki che entra di prepotenza, e vediamo nell'andare avanti cosa fa, ma Rins comunque è un pilota molto bravo, guida molto leggero, quindi risparmia molto le gomme, è intelligente, non ha pressione la squadra. Però cosa succede? Quando tu prendi il calendario, ognuno di loro, cioè Yamaha, Honda, Ducati, diciamo, guardano quali sono ormai i gran premi dove, certo, qua faccio, qua vinco, qua devo fare meglio, perché andando contro Marquez, che non ha buchi, quando buca fa terzo, ha fatto una gara sotto zero. Quindi è lì quello che diceva Inge, è esattamente che Dovizioso, per fare quel passo ad attaccarlo, Rossi lo potrebbe fare, però nel contesto del campionato non lo so, cioè devi vivere solo sugli errori di Marquez, cioè quello è il punto. Anch'io, come ha detto lui, la Ducati ha una moto che può andare di più, perché se Miller te la guida da cattivo, o lì diventi cattivo o se no devi essere fortunato, perché se no fai sesto. E anche la gara prima non l'ho vista bene in Argentina, mentre come Marquez lì. E anche, essendo meglio la Yamaha, e occhio alla Suzuki che arriva, certo, è più bello. E il Cracciolo, che spesso cade qui là, ma quando c'è la giornata
è davanti anche lui.
Quindi è un po' così.
Indubbiamente. Dunque, a me è colpito il fatto che il Dovi ha fatto questi errori di valutazione sulle qualifiche. Quando ha provato, la pista andava ad asciugarsi, lui ha provato a non fermarsi, a usare una gomma sola, a prendere il ritmo. Era una strategia che in passato ha premiato un mucchio di volte, per un pelo, per mezzo giro gli è andata male. Però lì mi ha un po' colpito il fatto che il manager Tardozzi lo criticasse pubblicamente, che secondo me, visto che Ducati ha solo il Dovi, sarebbe meglio. Cioè, non vorrei che questi passi falsi creassero dei problemi all'interno della squadra. Tu, Giulio, come la pensi?
L'equilibrio è sempre molto molto delicato. Ecco, adesso, obiettivamente, quest'anno per Andrea sostanzialmente non ci dovrebbero essere scuse, no? Nel senso, lui è chiaramente il pilota numero uno e quindi la Ducati deve far corpo unico attorno a lui, questo è fondamentale, ecco. È logico che determinati fine settimana come questo qui devono essere gestiti con una difesa a spada tratta da parte del team, ecco. Quindi certe volte le critiche possono far bene, magari per spronare il pilota, però in questa situazione qui secondo me Andrea in particolare deve sentire che la Ducati è attorno a lui, è tutta per lui, ecco. Bisogna che questo sia assolutamente una cosa che avviene, perché lui possa rendere sempre al 100% in una stagione in cui obiettivamente, per quello che abbiamo visto fino adesso, cioè, è veramente da giocare contro Marquez, è in formissima.
Sì, poi sono tutti prime guide, seconde guide non esiste nessuno nelle seconde guide, perché Vinales va forte il venerdì e poi va sempre peggio, perché se non impara a partire, poi c'è un pilota in quel livello lì.
È uno che ha saputo vincere.
E lì dentro, con Valentino, soffre paurosamente di questo. Petrucci, tre sesti posti, un po' troppo poco. Forse anche lui sente molto che lì c'è poco da fare, o vai lì vinci, o vai forte. E dall'altra parte, Lorenzo,
al momento
peggio. Quindi per adesso sono queste, non si inserisce nessuno a dare una mano all'altro.
Tu mi dai la palla perché dici giustamente Vinales soffre il compagno di squadra, era un tema che anche l'Inge aveva sottolineato, e noi avevamo fatto un sondaggio per voi lettori: quali sono i problemi di Vinales? Per il 52,3% non prepara bene la gara, quindi una carenza tecnica sulle qualifiche. Per il 29,1% è lento nei primi giri, e questo è il dramma. E per il 13,3 soltanto soffre il compagno di squadra, non sa il 5,3. Di fatto Vinales,
una teoria.
Sì,
c'è la teoria, qual è? Se tu guardi Vinales nelle prove, lui da solo, senza nessuno davanti,
ne abbiamo parlato qui, certo,
va fortissimo. Poi lì scatta qualcosa, che quando parte, già lui parte male, il right through è un problema. Perché lui dice devo partire bene, e già fa un errore, perché si muove parecchio, peggio di Cracio.
Sì.
E poi il match race non lo sopporta, cioè il corpo a corpo frena, cioè da solo, quando hai da solo dei punti di riferimento, quando è un avversario scompare il punto di riferimento, è lui. Quindi lui lì non è uno cattivo, non lo vedi mai fare l'entrata, non è che Valentino quando bam bam. E poi Valentino è comunque l'unico che gli ha tenuto testa, è stato Lorenzo con la Yamaha, che ha vinto 3 mondiali.
Però Linge sottolinea anche che quando tu sei nel gruppo e non puoi fare la tua guida, stressi le gomme, e quindi il range di temperatura è tale per cui la paghi.
Cioè lui dovrebbe partire in testa.
Certo, se parte in testa.
Infatti le gare che ha fatto, le
è,
ha
l'ansia,
fatte così.
È l'ansia di partire bene.
Quindi lui deve lavorare sul suo avversario e se stesso.
Certo, assolutamente.
E Vinales è chiaramente in crisi da un punto di vista psicologico, lo è da circa un paio d'anni ormai. Diciamo che lui dopo il debutto con le vittorie, al debutto in Yamaha, però non è più stato lui sostanzialmente. Quest'anno è stato, diciamo, accontentato da un punto di vista tecnico, no? Cioè gli hanno fatto questa rivoluzione all'interno del team, mettendo un capo tecnico che lui
gradiva di più,
ha voluto, ha gradito, probabilmente sacrificando anche un po' la situazione da un punto di vista di capacità, di conoscenza della moto, di conoscenza dei settaggi, no? Però è logico che lui è anche lì, quello che è successo in gara, cioè fare l'errore, poi lui fa il long lap penalty, poi deve fare anche il right through, cioè, questo dimostra di un pilota non c'è con la testa, ecco, quindi bisogna in un certo senso anche lì che ci sia i manager Yamaha, no? che riescano a
trovare la chiave
per rimetterlo tranquillo
e
proprio per lasciarlo esprimere.
Tra l'altro aveva... lui. Ce li hanno lasciato fare proprio la situazione di scelta tecnica, che a mandar via il capotecnico che adesso è con Morbidelli,
Ramon.
Cioè Ramon Forcada è uno che sa vita e morti miracoli, però Ramon Forcada ha un carattere che ti mena.
Sì, certo.
Cioè se tu è uno che ti tira su di peso, là sono più morbidi, lasciano fare quello che vogliono, ma probabilmente quando sei messo sotto pressione
non sei più neanche quello che vuoi.
Se così vai forse dalla parte ancora peggio,
perché
tra l'altro Morbidelli fa quinto,
ha fatto quinto,
e sull'esperienza avere un tecnico così ti spiana la strada, perché tutti i parametri sono nella sua valigetta. Non è male,
anche quella è una bella mossa. Ecco, io però, ingegnere, ti voglio riportare, Giulio, su Honda, perché le due rotture di catene o salti di catena da chiarire hanno colpito tutti. Come mai succede questo? Qual è la tua spiegazione?
Cosa difficile da dire, diciamo, la rottura della catena può succedere. È chiaro che è stranissimo che succeda in un team che è sostanzialmente il team numero uno da tantissimo tempo, e quindi ha del materiale fresco, assolutamente certificato, validato. Sulla catena in particolare, mi ricordo, noi ai tempi avevamo uno sponsor diverso dal fornitore della catena che voleva sponsorizzarci anche col materiale, ma noi non potevamo utilizzarlo, c'era vietato, no? Perché anche la catena era in un certo senso certificata, omologata, testata dalla Honda. Quindi diciamo una cosa molto strana quella che è successa. Non lo so se anche il ritiro di Lorenzo in gara poi sia dovuto a quella cosa lì o a un problema tecnico diverso. Però secondo me sono degli episodi, ecco, non vedo la Honda in crisi, anzi la vedo in una stagione in cui la moto l'ha indovinata.
Partita in anticipo.
Va bene, partita in anticipo, va bene Cracciolo, va bene anche Nakagami, secondo me.
se va bene lui vuol dire che va bene gli altri.
Quindi la moto sicuramente c'è. Lorenzo lo vedo in crisi, soprattutto da un punto di vista fisico, cioè lo vedo molto in ritardo. Ecco, c'è chi ha commentato anche la corsa per rientrare
sì,
al box, va da
molto
piedi,
stanca,
no?
Sì, sì.
E l'ha paragonata all'agilità di Marquez, no? Probabilmente adesso lì è difficile giudicarlo, no? Forse lì era anche in salita mentre no. Marquez andava in piano, non lo so, però obiettivamente lui è un po' in ritardo, lui fisicamente, ecco, quindi lo vedo in grado, purtroppo è una stagione compromessa già per lui, però lo vedo in grado di riprendersi, ecco, la moto sicuramente ce l'ha.
Tu come lo vedi? Jerez sarà la cartina tornasole per Lorenzo, tu
no,
cosa
ancora
pensi?
Ancora penso di no.
Ancora no?
No, perché comunque, come ha detto lui, cioè, io poi queste generazioni di piloti che fanno queste preparazioni fuori dallo schema non le capisco. Cioè se tu non puoi andare con una pit bike o con qualunque moto a 15 giorni prima, 10 giorni prima del primo Gran Premio, dove non è il tuo... Cioè sì, sei allenato e tutto, ma se la sbagli e te la tiri dietro...
Tutto l'anno.
E lì non serve, perché tu sei allenato, hai già fatto l'allenamento. Quindi io dico sempre anche ai ragazzi, quando dico non fate più cross un mese prima, perché sennò mentalmente... Cioè lui non può essere preparato fisicamente e neanche mentalmente non sei più forte.
Di conseguenza.
Poi vai, pochi test, uno lo salti, una moto difficile, perché una moto è difficile, perché comunque Marquez...
Per lui soprattutto.
Cioè Marquez può dire, ad esempio, su quello che parlava lui sul fatto del canotto, cioè cosa c'è? Quella moto lì hanno migliorato tanto, però secondo me ha un limite. Quando vai su piste magari bucate o molto strette, molto angolo, cioè una moto pazzesca... Però che poi non ti dà nessun accorgimento, non ti avverte, e in qualche volta ti chiude lo sterzo per sul davanti, sì. Che poi l'ha già capita Lorenzo, senza andare forte. Però Marquez deve proprio combinarla grossa, se no, ecco, sì. Questi qui sono un po' i limiti, però è veramente indietro. Lorenzo, sì. Secondo me, qualcosa al Mugello.
Mugello è la sua pista.
Tonda via,
certo. Abbiamo fatto un sondaggio per sapere da voi, lettori, come la vedete, cioè che tipo di campionato sarà questo 2019, con Marquez che svetta su tutti come in Argentina o tutti vicini come in Qatar, perché l'avevamo fatto dopo il Qatar, dopo l'Argentina. Allora, per il 46,4% Marquez su tutti, però per il 43,3% sarà un campionato invece tutti vicini, equilibrato. Non sa il 10,3%. Come la pensiamo noi, l'abbiamo già detto. Passiamo a KTM. Allora, lì KTM colpisce tantissimo la situazione, dove c'è Paul Espargaró che ti piazza delle qualifiche meravigliose, poi fa ottavo in gara, e Zarco che naufraga nelle ultime posizioni. Allora, intanto parto questa volta da Giulio e poi vado su Ezio.
Ah sì, allora la prestazione di Paul Espargaró favorita dalla pista ancora una volta, nel senso che questa qui è una pista, lo dimostra anche Miller con la Ducati, dove se guidi con aggressività il tempo lo fai. Il tempo lo fai soprattutto se fai il time attack. Poi la gara è sempre una cosa diversa, la gestione è sempre un po' più difficile. Ecco, KTM sicuramente è una moto abbastanza performante soprattutto sul piano del motore, la vedo ancora abbastanza indietro come messa a punto ciclistica, rimango sempre con questo enorme interrogativo, cioè io non avrei fatto se fossi stato in loro, se fossi stato a dirigere tecnicamente la situazione, non avrei fatto la scelta di sviluppare oltre alla moto anche le sospensioni quando invece
sono già pronte.
Ho del materiale pronto che posso utilizzare tranquillamente, ecco. Per cui la vedo una stagione difficile per loro. È logico che in questo momento qua, dal punto di vista psicologico, sta vincendo Espargaró quando doveva fare il secondo a Zarco. Ecco, l'ha detto anche lui, un po' intervistato in questo weekend. Quindi, diciamo, Zarco è da recuperare probabilmente anche sul piano appunto psicologico. Cioè, è un po' nella stessa situazione di Vignales, con delle prestazioni nettamente inferiori.
Questi piloti in crisi, come li vedi, Ezio? A te è capitato di andare in crisi tecnica, sì?
Beh, devi ripartire. Io quando ho preso il posto di Martinez alla Derby, io gli ho detto, signori, avete una moto e indietro 3 anni. Quindi dobbiamo partire dalla ciclistica, erogazione motore, cioè intanto c'erano i lamellari al posto di disco. Cioè, alla fine io penso che la KTM è un po', prendo un po' di qua, prendo un po' di là. Cioè, esempio, la Ducati c'aveva lo stesso telaio, ha abbandonato e ha fatto un Delta Box alluminio. Intanto io partirei da lì. le sospensioni e poi c'è tutta l'erogazione del motore, perché delle volte se tu vai a bordo pista e abbiamo un po' di orecchio, cioè il motore ancora c'è, cioè, tra elettronica, il cambio interno e la gamma è scorbutica, cioè uno come Zarco che guida alla Lorenzo
di fino,
ma lì si spara, cioè la guida bene qualche volta da cattivo, e guidare da cattivo però stanchi le gomme, ti stanchi tu,
certo.
Cioè non lo so, quando vedo queste cose, che e lì anche la piglia è un po' da quella parte lì, un po', però lì poi ci sono altri budget.
Ecco, io ti volevo portare sulla priglia.
E quindi
sì, certo, al di là del budget, perché Iannone, che pure è un pilota che ha cambiato tante moto, ha dimostrato di essere abbastanza versatile, e come mai invece così tanto in crisi? Poi arrivo da Giulio.
Non lo so, intanto lui, non lo so se si galvanizza davvero una moto che va forte, fa uno step come faceva con Ducati o come ha fatto l'anno scorso che fece terzo Austin lì con la Suzuki, oppure c'è da lavorare tecnicamente, e quando c'è da lavorare tecnicamente bisogna prendere una linea con gli ingegneri, perché la moto la fanno loro su una certa linea. Quindi io penso che loro stanno facendo le gare ma anche collaudando tante cose,
sì.
Perché il gap è comunque, tu puoi fare un giro veloce alla morte,
certo.
Ma poca benzina, qualche regolazione fatta bene, meno, e faccio un tempo, ma in gara prendi una vita. E quindi lì parti, cioè, infatti c'è, è sempre il fatto, comunque penso anche dalla base, cioè se da linea l'hai spostato e ha vinto tutto in Aprilia, diciamo la Superbike, vai in Ducati, guarda che moto che ha fatto in Superbike, cioè la linea è quella lì, poi intorno c'ha gente giusta, i risultati sono quelli. Ma secondo me KTM, anche se ha il budget, poi bisogna vedere anche chi ha, che gli mettono sulle mani,
certo.
Che non è così, non è che poi il pilota, non è che se metti su Marquez vince con la KTM,
no, credo di no. E comunque è centrato, perché è l'analisi che abbiamo sempre fatto anche con l'Inge sul fatto che Aprilia sta sviluppando, di fatto
Aprilia sta sviluppando. C'è anche da dire che Aprilia, soprattutto dalla parte di Iannone, ha cambiato molto, no? È arrivato Fabrizio Cecchini come capotecnico, che sicuramente si porta dietro un'esperienza di lavoro in pista, ecco. Bisogna capire quanto loro poi sono in grado di trasferire questa esperienza qua, queste informazioni qua, sul piano progettuale, sullo sviluppo, sulla realizzazione dei pezzi, no? Ecco, quindi io la vedo ancora in crisi da questo punto di vista qua. Cioè mi sembra che Aprilia abbia sicuramente un potenziale tecnico, un know-how notevole, l'ha dimostrato in tantissimi anni di moto mondiale.
C'è una storia.
Però in questo momento manchi un po' quella fase di collegamento che dovrebbe fare proprio l'ingegnere di pista, no? Cioè quel collegamento tra quella che è la situazione all'interno del box, quelli che sono i commenti di chi lavora al box, del pilota, e quello poi che viene fatto durante le settimane a casa per produrre del materiale nuovo sviluppato, no? Ecco, se manca questo collegamento qua, poi si brancola un po' nel buio, e allora tutto il potenziale che hai a casa, al reparto corse, rischia di essere disperso. Questa è un po' la situazione, no? Ecco, quindi bisogna ricostruire questa cosa qua, probabilmente manca questa figura all'interno dell'Aprilia.
Sì, ci sono dei collegamenti che se tu stai a guardare, perché bisogna stare sulla pista a guardare, perché i dati ce li hai, però bisogna guardare i comportamenti delle altre moto con la tua, ci deve essere anche quella vista,
il
lì.
Coach che sta in pista a guardare,
sì, e capircene,
certo.
Perché io ad esempio,
bravo,
ti aiuto io.
Bravo.
Io ad esempio notavo, ad esempio, che se tu vai a guardare ad esempio dei passi che ha fatto la Ducati sull'erogazione, sulla gamma del motore, la distribuzione della marcia, cioè oggi con la seconda fanno 300 metri senza metri, quindi hanno una gamma molto lunga. Cosa fa? Che da un tratto a un altro non devi continuare a mettere marce, o avere una moto con una gamma che in un certo regime di motore è molto, certo, brusca. Quindi metti, esempio, se tu guardi la priglia, certe volte la inquadrano, si muove tantissimo, perché in quella fase lì magari il motore è comunque difficile, cioè tutti questi componenti, e così anche la KTM, sono la differenza, che se tu guardi una Yamaha
certo,
e va via, una Honda è più dura, ma comunque la Ducati ha migliorato la sua gamma,
altro che.
Ha fatto un bel passo avanti.
Ah, sì, ecco. Sì. Insomma, la differenza tra una moto finita e una moto che sta ancora
il
sviluppando.
Laboratorio contro.
Esatto. Altre classi. Altre classi, Moto3 a Canè, pilota del tuo amico Max Biaggi, e sul podio va Migno col terzo posto, quinto Antonelli, sesto Arbolino, Fenati sfortunato. Ecco, tu hai seguito Fenati per un po' e nell'Europa era stato il più veloce, tanti anni l'hai seguito. Peccato perché lui ha un grandissimo potenziale, però per una cosa o per l'altra alla fine...
È quello che purtroppo vedi, cioè io anche l'anno scorso quando facevamo la Moto2, per me, cioè se parlo di talenti, io ne ho avuti tanti, tu Antonelli, ho parlato di Gian Antonio, Rinaldi, cioè ne ho avuti parecchi, talento puro io lo metto al primo posto, lavoro per utilizzare il suo talento, non dico l'ultimo posto ma... È così.
Se la gioca.
Cioè, perché? Perché comunque, cioè, anche quando è stato nel gruppo del VR, il fatto che loro fanno molto comunelas, fanno casino, cioè,
fan baracca.
Il gruppo, sì, ma il gruppo deve essere... Cioè, alla Valentino, come lui. No? E lui, invece, ama stare a casa, tutte queste cose qui, fai fatica a capire come fa una preparazione. Cioè, ci sono tanti punti dove è difficile, ad esempio, quello che ha fatto con Manzi... Cioè lui è un ragazzo che ha un limite, che tra l'altro è un ragazzo intelligente, va forte in moto, cioè è uno che può aiutare Arbolino nel senso, no? Però c'ha queste uscite delle volte che sono, non riesce a controllarsi perché se vede qualcosa di negativo va a fare l'estremo, cioè cosa stai a fare con Manzi per il 16º, 17º posto a sportellare che non ha senso per... E poi dopo c'è la squadra, ci sono tante cose, però... Secondo me dipende sempre da lui, però io ti dico la verità, sulla Moto3 i più forti sono andati in Moto2 e quindi sono rimasti dei ragazzini come Masià che va forte, Migno e la Ida tanti anni, certo. Cioè Fenati è un 96, cioè dovreste andare con una mano, tra l'altro ha dominato le prove, le ha vinte due volte, però è tre gare, certo. Che...
Purtroppo no.
Queste sono tutte
limiti caratteriali. Moto2 a Luti con Pasini che ha fatto una gara strepitosa, che ha mollato la cabina di telecronaca, 10 lode.
Comunque salire su delle moto che tra l'altro sono cambiate, no? Sono le moto con i motori Triumph, quindi ma lui aveva esperienza con la moto con 600 Honda e quindi ha fatto una prestazione veramente incredibile. Ecco, tra l'altro poi venendo fuori nel finale, quando teoricamente doveva essere più stanco degli altri, quindi
certo. Se non giro ancora faceva il podio.
Sì.
Assolutamente.
Peccato che la lode solo perché non ha fatto il podio.
Sì.
Che peggio per Pons. Perché fra un po' lo devi tirare giù e anche per lui perché ha dimostrato è brutta quella situazione.
È brutta sì, perché lui come telecronista si è rivelato bravissimo, sì, ma insomma dentro è ancora un pilota e lui vuole correre, certo. Prossima gara finalmente in Europa, 5 maggio a Jerez, Gran Premio di Spagna, è la quarta gara dell'anno. Una pista che
io
tu conosci.
Ancora qua.
Bellissimo, Ezio.
Qua perché è un Gran Premio perso l'ultimo giro per una fascia sul motore. Dopo aver rifatto la derby da zero, come parlavamo prima, e dare 10 secondi a Capirossi, Martinez, a tutti, con l'elicottero del capo sopra, che vedi che quando rompe l'ultimo giro l'elicottero, cioè guardava con l'elicottero la gara sopra il circuito. C'era davanti 140.000 persone, addirittura non sentire neanche poi il motore dalla gente che
urlava.
Perché sai, la derby è un po' certo. Come la Ferrari in Italia, neanche la Ducati.
Ah, sì.
E quando poi un pilota che non era neanche spagnolo ha preso in mano la situazione, ha lasciato la Honda vincente, perché poi, tra virgolette, ha vinto il Mondiale Capirossi, che penso che ci avrei potuto mettere le mani. Però sono scelte, però è bello ricostruirsi, andare lì, menare, però l'ultimo giro quando rompi una fascetta... C'era una porosità nella fascia della male, che su 100, cosa vuoi che non la prendiamo noi con la porosa... E quindi per 10 pesetas abbiamo perso un gran premio
e ancora Gianola li brucia,
è passato qualche anno ma li brucia
perché poi quando se vinci con moto diverse vuol dire che io la vedo così, uno deve andare forte.
Gianola aveva un gran talento e anche tanta concentrazione e convinzione, non è sempre girato tutto dalla parte giusta. E Inge invece, Jerez cosa vedremo?
Ma è difficile dirlo.
Ducati l'anno scorso, prima dello strike, stava andando bene.
Jerez, al di là delle caratteristiche del circuito e delle curve, no, classiche che ci sono lì, da pista da guidare molto, negli ultimi anni con le Michelin ha sempre fatto la gara alla Michelin, cioè le Michelin hanno sempre avuto problemi di durata, e quindi in gara si è sempre corso con dei ritmi abbastanza blandi, e ha vinto chi ha conservato le gomme. Quindi diciamo che quest'anno si è rimescolato tutto, perché è stato rifatto un po' il regolamento, non c'è più la piattaforma inerziale libera, la Yamaha adesso sembra trovarsi bene, quindi insomma è un po' aperta la situazione.
Il pronostico è più difficile, ancora meglio. Allora noi vi diamo appuntamento per il 7 di maggio, grazie all'ingegnerone come sempre, e grazie a Ezio Giannola, ospite graditissimo. Bravo Ezio.
Grazie. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.